Leonardo presenta Non solo classica.
Cari amici, buongiorno. Non solo classica del 15 settembre 2024. Oggi un ricordo speciale, un ricordo di una persona sola, il primo dei nostri speciali dedicato a un amico che se n'è andato. Abbiamo ricordato il 20 giugno del 21 Franco Battiato. Ve lo riproponiamo tale e quale. Buona settimana, buon ascolto e grazie per essere con noi. Uno speciale Battiato veramente speciale. Speciale Battiato e speciale Battiato per noi. Un suo ricordo che vogliamo trasmettervi con le nostre sensazioni. Purtroppo non esiste una parola che da sola comprenda tutti i concetti di arte, cultura, poesia, musica, filosofia, visione del mondo, genialità e fantasia, sensibilità e soprattutto rispetto ed umiltà e quant'altro di bello esiste. Battiato raccoglie tutto ciò in un solo nome, il suo nome, Franco Battiato. È da far studiare quasi a scuola nelle nostre generazioni di oggi e da quelle che verranno, se vogliamo avere un futuro migliore. Questo è il minimo che si possa dire di una persona come Franco Battiato, che ha saputo miscelare nella sua vita tutti gli aspetti della mente umana in una dimensione non minimale, mai minimale, e sempre tendente all'alto, al superiore. E questa è la cosa più interessante e più importante. In un'intervista Battiato disse che la canzone Ti vengo a cercare è stata intesa da molti come una canzone d'amore, e tutto sommato ascoltandola lo è, ma nel senso spirituale della parola, spiega Battiato, pensando alla ricerca verso l'alto, verso un ente superiore, una divinità, non una lei o un lui umani. E si commosse nell'esecuzione, dice sempre Battiato, davanti a Papa Giovanni Paolo II, perché percepì che il pubblico l'aveva compresa nelle sue parole reali, che aveva voluto lui significare con il giusto senso, quello di una ricerca, ti vengo a cercare, di una ricerca rivolta verso l'alto. E quindi iniziamo ad ascoltare questo grande artista in una bellissima canzone che non è Ti vengo a cercare in questo momento, tipicamente orientaleggiante, in cui le parole sono solo o anche accompagnamento alla musica e che riassume, credo, quanto detto sopra riguardo alla persona e all'uomo Battiato. Dal concerto di Baghdad del Natale 92, famosissimo, ascoltiamo Oceano di Silenzio. Buon ascolto.
Oceano di silenzio scorre, lento, senza centro né principio, cosa avrei visto del mondo senza questa luce che illumina i miei pensieri neri. Lassen die Zeit Trova l'anima dentro scorre lento il tempo di altre leggi di un'altra dimensione. Scendo dentro un oceano di silenzio sempre in calma.
Un concetto che voglio ribadire e chiarire più che altro riguardo alle canzoni di questo grande musicista è proprio quello a cui ho accennato prima di ascoltare l'Oceano di Silenzio. Le parole in Battiato sono come note vocali che non necessariamente devono avere un significato chiaro, quindi possono essere quasi criptiche, ma devono servire all'orecchio per capire meglio la sonorità musicale delle note della musica orientale, per noi occidentali non abituali, e dalla mente per allontanarsi da ciò che è terreno, portandola verso gli abissi o le vette di un pensiero superiore. A parte che poi, ascoltando le canzoni anche più ermetiche di Battiato, più volte e seguendo il testo con un po' più di attenzione di cui che si mette normalmente, i significati reali vengono a galla, pur non essendo facilmente digeribili assolutamente, come quelli per dire di non ho l'età o di finché la barca va. A questo punto voglio farvi ascoltare i primi due brani e li ascolteremo in fila, in sequenza. E il primo è il Bandiera Bianca, uno dei primi grandi successi popolari di Battiato, e il secondo, che sicuramente non è ermetico e di cui non è possibile parlare di velate allusioni o sottintesi diplomatici, è La Povera Patria del 1991. Ecco, questo purtroppo pianto di Battiato sulla patria mi ricorda l'altrettanto grave sfogo del maestro Muti al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Buon ascolto.
Di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata, Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà. Non cambierà. Forse cambierà. Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà. Sì, che cambierà, vedrai che cambierà. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Molti degli ammiratori di Battiato sanno che un giorno alla televisione venne trasmessa una intervista che Franco Battiato fece a Raymond Panikkar. Ma chi è Raymond Panikkar? Raymond Panikkar è un prete, figlio di una cattolica spagnola e di un indiano buddista, diventato sacerdote, diventato buddista, perché le cose non sono incompatibili. Il buddismo non è una religione, ma è una filosofia di vita. Poi Panikkar ha studiato parecchio le altre religioni e è diventato uno dei più grossi esponenti del dialogo interreligioso. Ecco, in questa intervista Battiato ha conosciuto Panikkar, ha parlato con Panikkar e ne ha seguito molto, molto profonditamente parti teologiche, la parte spirituale, e quindi ha fondato la sua spiritualità. Questo per sapere quali sono più o meno le origini di Battiato filosofo. Ascoltiamo quello che mi ha mandato l'amico Francesco Comina, che a sua volta giornalista, scrittore, filosofo, con una tesi di laurea su Raymond Panikkar e che conosce molto bene la musica di Battiato. E ha scritto anche parecchi libri, tra cui uno sul cerchio di Panikkar, che è una delle teorie fondamentali sostenute da Panikkar, ma ha scritto anche un libro su Monsignor Romero, sempre per la Meridiana, ha scritto Il monaco che amava il jazz, una raccolta di interviste reali e immaginarie, e ha scritto sempre per la Meridiana, credo, L'indiano e il bambino, che è un racconto di Natale molto interessante per bambini e genitori. Quindi ascoltiamoci il discorso che ci fa Francesco Comina. Buon ascolto.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, e grazie a Paolo davvero per il coinvolgimento nel ricordo di Franco Battiato. Io metto subito le mani avanti, non sono un esperto di Franco Battiato, ma sono un appassionato, un ascoltatore della sua musica. Ma ci fu un fatto, all'inizio del 2009, quando Franco Battiato tenne un concerto a Trento all'Auditorium Santa Chiara, ebbi l'occasione di incontrarlo e chiesi di poterlo salutare e lui mi ricevette molto gentilmente prima del concerto nell'auditorium e gli portai i saluti di Raymond Panikkar, e che è stato un grande maestro di spiritualità, un grande maestro anche di ricerca spirituale di Franco Battiato. E io ho avuto il modo, l'occasione di conoscere bene Panikkar, di essere stato amico, discepolo per certi versi. Ho scritto la mia tesi di laurea e poi ho scritto un libro che è stato rieditato proprio l'anno scorso in occasione di 10 anni dalla morte di Panikkar per le edizioni della Meridiana, e lì appunto portai i saluti e parlammo un pochino di Panikkar e di questa ricerca di questo grande testimone di una fede che supera i manichini, diciamo, le strettoie religiose convenzionali, ma che si apre a questo mistero che va al di sopra della religione e che ci consente anche una amorizzazione del mondo, ossia una possibilità di un'armonia tra le culture e le religioni. Panikkar è stato forse il più grande studioso del dialogo tra le culture e le religioni. Ecco, ho percepito in questo incontro con Panikkar l'essenza un po' anche della spiritualità e della ricerca di Battiato, cioè questo superamento del materiale per incontrare questo soprannaturale che non ha né nome, non ha possibilità di essere nominato, descritto, raccontato, perché Dio è dove non è in qualche modo. È questo divino, è quell'elemento che ci fa sperare e ci porta nella dimensione ultraterrena del bene, superando le angustie e le angustie del male. C'è una bellissima canzone appunto di Franco Battiato che è l'Ode all'inviolato, che finisce proprio così: dice, le nubi non potranno mai annientare il sole. E lo sapeva bene Paganini che il diavolo è mancino e subdolo e suona il violino. Ecco, questo è diciamo, l'occasione dell'incontro e della conoscenza, anche se pure fugace, veloce, rapida, che ho avuto modo di fare con Battiato.
A questo punto non mi resta che passare la linea all'amico Romano Scaramucci, che ci parlerà di altri aspetti di Franco Battiato, della sua vita e delle sue opere, e poi la linea passerà a Fernanda Cherubini ed avremo ricostituito per un giorno il trio di noi e voi semplicemente. Alla fine di questa piccola maratona in onore di Franco Battiato ci saluteremo prima del brano di chiusura. A risentirci dopo.
È impossibile descrivere in poche parole la genialità di Franco Battiato, un artista che rappresenta un'eccellenza nella cultura italiana. Inoltre, parlare di Franco Battiato in questo periodo, quando tutti ne parlano, porta con sé il rischio di essere noiosi e ripetitivi. Ma la sua produzione è talmente vasta e varia che forse ci sarà spazio di ascolto anche per le poche cose che dirò. È insomma difficile dare un'idea anche solo approssimativa di quello che è stato questo cantautore nel panorama della musica italiana, soprattutto negli anni 70 e 80, fino all'esplosione di centro di gravità permanente. Questo mio ricordo cercherà di mettere a fuoco la prima fase della carriera del musicista siciliano, che muove i suoi primi passi come autore nella musica d'avanguardia, musica suonata da pochi ma ispirati giovani musicisti verso la fine degli anni 60 e i primissimi anni 70. Franco, a 19 anni, dopo aver mandato a quel paese la professoressa al suo primo esame universitario, lascia la Sicilia dopo aver chiesto alla famiglia i soldi per sopravvivere a Milano, disse almeno un mese, ma non tornerà. Comincia a collaborare con sconosciuti musicisti finché un giorno viene notato da Giorgio Gaber, con il quale collaborerà alla composizione della canzone E allora dai, che il cantautore milanese avrebbe poi portato a Sanremo nel 1967. Non sarà accreditato come autore, ma questa collaborazione gli permette di entrare in un giro che lo porterà a suonare nel gruppo musicale Gli Ambulanti di Ombretta Colli e quindi guadagnare i soldi per continuare a vivere nella metropoli lombarda e realizzare il suo sogno di diventare musicista. Arriva così nel 1968 il primo piccolo successo con il 45 giri, un melodico, È l'amore Disco che vende più di 100.000 copie, niente male. È vero che Franco voleva il successo e i soldi, ma si accorge ben presto che quel tipo di musica non fa per lui. Milano in quel periodo è una città piena di fermenti. C'erano le comuni, il teatro d'avanguardia e ovviamente la musica, tanta musica, che non era mai musica leggera, sottolinea Battiato. Il maestro siciliano si incammina quindi nelle strade della più pura contaminazione sonora. Riesce ad acquistare in Inghilterra un sintetizzatore VCS3, che ancora non è commercializzato in Italia. Quale strumento musicale migliore per permettergli di spaziare dalla musica progressive a quella d'avanguardia, passando per quella contemporanea, cercando però sempre una connessione spirituale, ancor più che stilistica, con un mondo che lo stava segnando intellettualmente. Pubblica così i due primi album, Fetus nel 1971 e Pollution nel 1972, che non avranno tanto successo di pubblico, ma lo inseriscono a livello europeo nel panorama dell'avanguardia intellettuale. Con l'album Fetus nel 1972 vince il prestigioso premio Billboard Europa come migliore opera prima. Proprio da questo album ascoltiamo il brano intitolato Fenomenologia.
È incerto il processo mentale, la voce è marmo e cemento, è vivo, malgrado me stesso. Difficile attuare il controllo. Attorno ai miei occhi c'è nebbia. I contorni si fanno imprecisi. Ho già scordato la mia dimensione. E forze sconosciute. Strappano da me.
Delle nuove esperienze internazionali, compresi i concerti con Brian Eno, Tangerine Dream, Magma, John Cale, Nico, ha la fortuna di entrare in contatto con il maestro Karlheinz Stockhausen, che era rimasto colpito dal disco Pollution comprato per caso da suo figlio. Franco Battiato prende lezioni di musica dal grande maestro e si converte a una forma d'avanguardia ancora più intellettuale e intimista. Dopo aver pubblicato nel 1973 Sulle corde di Aries, considerato il suo lavoro più riuscito di questa prima fase, Nel 1974 pubblica Click, che è interamente dedicato al musicista Stockhausen. Sono brani sperimentali, nello stile tipico dell'avanguardia contemporanea. Click contiene Propiedad Prohibida, brano che è stato utilizzato, anzi ancora oggi viene utilizzato, come sigla d'apertura del programma Rai TG2 Dossier. Ascoltiamolo. Siamo ormai alla fine degli anni 70 e Battiato abbandona la sperimentazione delle avanguardie e passa alla casa discografica EMI. Intraprende così un percorso artistico più popolare, ma non meno originale. Decisivo è l'incontro con il violinista Giusto Pio. Nei tre anni che vanno dal 1979 al 1981 inanella tre album che faranno la storia della musica italiana e rappresentano il maggiore successo di critica e pubblico della carriera del musicista siciliano. Nel 1979 esce L'era del cinghiale bianco, nel 1980 Up Patriots to Arms e nel 1981 La voce del padrone. Come dicevo, nel 79 pubblica L'era del cinghiale bianco, che rappresenta un primo timido successo. Infatti lo stesso Franco Battiato ammise che la nuova casa discografica, la EMI appunto, si aspettava un successo molto più importante. L'era del cinghiale bianco contiene riferimenti alle idee esoteriche di René Guénon, scrittore e intellettuale francese convertito all'Islam. Dell'album viene registrata una prima versione, assai diversa da quella definitiva, in cui si nota l'assenza di strumenti rock come il basso, la batteria, chitarra elettrica, e che lascia notevolmente insoddisfatti gli autori. Vengono quindi chiamati per la realizzazione di una seconda registrazione nuovi musicisti, tra cui il grande Tullio De Piscopo. Ascoltiamo il brano che dà titolo all'album, L'era del cinghiale bianco. Thank you.
per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Nel 1980, Up Patriots to Arms rappresenta il primo importante successo commerciale di Franco Battiato dai tempi dell'album Pollution. Tra i brani da ricordare, Arabian Song, il primo brano della sua carriera nel quale il cantautore siciliano si cimenta nel canto in lingua araba. A proposito di arabo, sempre in questo album, all'inizio, si ascolta un breve parlato in questa lingua, il cui significato si può tradurre così: ogni giorno guardiamo le cose insignificanti, guardo tutto e tutto il mondo che vive di speranza. La storia di Battiato, si sa, sarà sempre contrassegnata da rapporti stretti con il mondo islamico. Tra l'altro è uno dei pochissimi cantanti occidentali ad aver fatto un concerto a Baghdad. Mi pare che il brano più rappresentativo di questo album sia Prospettiva Nevsky, ed è anche il brano che adesso ascolteremo insieme. Lo introduco con le parole dello stesso Battiato, che raccontano il momento, oserei definire mistico, dell'ispirazione artistica. Dice Battiato: io ho sempre avuto un aiuto dall'alto nello scrivere le canzoni. Sì, l'aiuto di altitudini spirituali. Ascoltiamo Prospettiva Nevsky.
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra disintegrava i cumuli di neve. E e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.
La voce del padrone nel 1981 è considerata una delle pubblicazioni più importanti della musica italiana, nonché la migliore della produzione di Battiato. La voce del padrone fu il primo long playing, come si chiamavano allora, a superare il traguardo del milione di copie vendute in Italia. Portò alla fama l'artista siciliano, rimanendo il suo più grande successo. Sentiamo sonorità eleganti, raffinate, con riferimenti dal punto di vista stilistico al punk rock e alla new wave. La voce del padrone è considerato più semplice rispetto agli altri due della trilogia che ho appena citato, ma più organico. Nel titolo richiama il pensiero dello scrittore armeno Georgi Ivanovich Gurdjieff e al contempo il titolo rappresenta un'ironica allusione all'omonima casa discografica. Il nuovo LP viene lanciato attraverso il singolo Bandiera Bianca. Nel video Battiato presenta il brano sopra un ipotetico palco elettorale utilizzando un megafono. Il refrain in questione rappresenta un esplicito segno di resa nei confronti della società che l'autore accusa di essere troppo attaccata al denaro. Negli anni successivi il cantante siciliano decide di ridurre notevolmente l'attività concertistica, ma c'è un'eccezione importante che va segnalata: la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest in coppia con Alice, che durante tutta la sua carriera fino alla fine sarà l'interprete più vicina alla sensibilità artistica di Battiato. Per lei, tra l'altro, scrive Per Elisa, la canzone che vince il festival di quell'anno, 1981. I due artisti si presentano a quello che noi chiamiamo normalmente Eurofestival, che oggi si chiama Eurovision Song Contest. I due artisti si esibiscono cantando I treni di Tozer, che si piazza al quinto posto e ottiene un elevato successo di vendita in tutta Europa. L'album La voce del padrone contiene canzoni divenute tutte quante classici della musica italiana, fra cui, oltre alle già citate, ricordo Cuccurù Cuccù, nel cui coro è presente Giuni Russo, la grande cantante che negli anni successivi avrà un importante seguito di collaborazione con lo stesso Battiato. Ascoltiamo adesso Centro di gravità permanente, canzone sicuramente più rappresentativa di tutto l'album, ma direi anche di tutta l'opera di Battiato. Il testo fa riferimento al senso di smarrimento provato da Battiato, come del resto già aveva fatto in Bandiera Bianca, in Cuccurù Cuccù. Il centro di gravità si ispira a George Ivanovich Gurdjieff, come accennavo, armeno di origine greco-armena, filosofo, scrittore, mistico, musicista, maestro di danze e di sufismo. Il centro di gravità permanente diventa il luogo dell'intimità, il sé reale, dove il cantautore ricerca una stabilità. È in questa ricerca che si immaginano gli incontri con la vecchia bretone, i capitani coraggiosi, i furbi contrabbandieri macedoni, i gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi. Ascoltiamo insieme Il centro di gravità permanente.
Canna di bambù, capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni, gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Bye. Luciano, ciao Paolo. Allora, grazie dell'invito e non possiamo che continuare con un brano d'eccezione, un brano che segna il passaggio dall'anno 1988, album Fisionomica, riprendendo un po' come al solito un'ispirazione aristotelica, filosofica quindi, e il brano di cui sto parlando è Ti vengo a cercare. È un manifesto poetico della ricerca spirituale che si concretizza nell'incontro e non possiamo non ricordare la storica esibizione nel 1989 in cui Battiato l'ha eseguita la presenza del Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II, in una sala nervi che in quell'occasione, come in tante occasioni con Papa Giovanni Paolo II, sempre piena di giovanissimi. Ascoltiamolo insieme, Ti vengo a cercare.
Senza dignità mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un e ti vengo a cercare.